Buonasera. Siamo al canto 13° dell'Inferno. I poeti sono entrati nel secondo girone del cerchio dei violenti. Ieri abbiamo visto i violenti contro il prossimo, tuffati nel sangue bollente. Questa sera i violenti contro se stessi e la propria roba, cioè i suicidi e gli scialacquatori. È il secondo girone, appunto. I suicidi sono trasformati in alberi o in cespugli, pasto delle arpie, cioè di questi uccellacci immondi, delle arpie immondi. E ogni albero di questa orrenda foresta, ogni cespuglio, racchiude un'anima. Gli scialacquatori invece corrono nudi tra la boscaglia, inseguiti da feroci cagne che li sbranano, e poi portano qua e là le membra dolenti, e quelle membra si ricompongono tosto e gli scialacquatori riprendono la loro fuga. Siamo a uno dei canti più noti, più conosciuti. E voi mi domanderete, ma come mai i suicidi sono trasformati in alberi? Il mio collega Orelli vi ha già spiegato una delle sere scorse la legge dantesca del contrappasso. Il contrappasso per cui la pena ha sempre una relazione o di affinità o di contrapposizione con la colpa commessa. Che cos'è il suicida? Che cosa fa il suicida? Il suicida disgiunge violentemente l'anima dal corpo, dà la morte al proprio corpo, strappa, scinde questi due elementi, anima e corpo, disprezzando con questo il nostro corpo. Ora, il nostro corpo non può essere disprezzato perché tra le cose terrene create è la più bella, la più completa, la più raffinata, è l'opera più perfetta della mano di Dio, il corpo dell'uomo, il corpo della creatura umana. Se il suicida ha disprezzato questa forma che è il suo corpo, strappandone violentemente lo spirito, ebbene il suo spirito assumerà una forma inferiore, la forma del vegetale. Ed ecco perché questi suicidi, le anime dei suicidi, sono tramutate in vegetali, in piante, in cespugli. Non era ancor di là Nesso arrivato, rammentate il centauro che ha portato Dante in groppa attraverso la palude, non era ancor di là Nesso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da nessun sentiero era segnato. Non fronde verdi, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi, involti, non pomi veran, ma stecchi, con tossico, veleno, stecchi avvelenati. Non ansi aspri sterpi né si folti quelle fere selvagge che in odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Oggi la Maremma toscana non è più così, ma ai tempi di Dante, fra Cecina e Corneto, che approssimativamente segnavano i confini nord e sud della Maremma, il paesaggio era estremamente selvaggio, inospite. Quivi le brutte arpie lor nidi fanno, quelle arpie che, secondo la mitologia, avevano cacciato dalle isole Strofadi i troiani. E poi descrive le arpie: ali annolate e colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre. Sono dunque un misto di figura di donna e di uccello. Fanno lamenti in sugli alberi strani. E il buon maestro, prima che tu entri, sappi che sei nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai, mentre che tu, cioè finché tu, verrai nell'orribile sabbione, che sarà poi la terza parte, sarà la parte dei violenti contro Dio, natura e arte, il sabbione. Intanto siamo nella boscaglia, nella orrenda foresta. Io sentia ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse, perché io tutto smarrito m'arrestai. Io credo che credette, che io credesse. E qui è un brutto pasticcio. Beh, qualche volta anche Dante, sapete, fa qualche pasticcio, ma di rado. Io credo che credette, cioè che Virgilio abbia creduto, che io credessi, che quelle voci uscissero tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. E allora Virgilio dice a Dante: se tu strappi una di queste fraschette, la fraschetta d'un albero, capirai. Allor porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno, e il tronco suo gridò: perché mi schiante? Da che fu fatto poi di sangue bruno, ricominciò a dir: perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietate alcuno? Uomini fummo, ed or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe esser la tua man più pia se stati fossimo anime di serpi. Avreste dovuto avere maggior carità, anche se fossimo stato anime di serpenti. Come d'un stizzo verde che arso sia da l'un dei capi, che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì dalla scheggia rotta usciva insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uom che teme. Magnifica similitudine. Quando bruciate un ramo che è ancora verde, che non è secco, e dalla parte dove gli avete appiccato il fuoco cigola, e dall'altra parte esce il fumo, il vapore, e intanto si sente questo cigolio, questo gemere, che sembra addirittura una voce misteriosa, così da quella scheggia che io avevo strappato, da quel ramocello che avevo strappato, usciva insieme parole e sangue. Dante, spaventato, lo lascia cadere. Virgilio domanda scusa per il suo allievo, dicendo a quell'albero: dimmi chi tu fosti, sì che invece d'alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo su, dove tornargli lece, dove gli è lecito tornare, possa rinfrescare la tua fama. E allora il tronco risponde: io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo, e che le volsi serrando e disserrando si soavi, che dal secreto suo quasi ogni uom tolsi. E Pier della Vigna. Pier della Vigna, che fu il cancelliere, il segretario dell'imperatore Federico II di Svevia, imperatore che ebbe la sua corte a Palermo, che fu il fondatore, anzi, della prima scuola di poesia italiana, la scuola siciliana, che fu in anticipo di 5 secoli un sovrano illuminista, che ospitò alla sua corte di Palermo scienziati, dotti, scrittori, poeti di tutti i paesi, di tutte le lingue, di tutte le religioni, cristiani, musulmani, ebrei, così che la Sicilia diventò veramente uno dei poli della cultura del Medioevo, e attraverso la Sicilia passarono verso l'Occidente cristiano una quantità di notizie che venivano dal mondo degli arabi e, grazie agli arabi, dal mondo dei greci. Federico fu un grande imperatore, fu però un eretico, e Dante lo pone su fra gli eretici, e fu ribelle alla Chiesa, scomunicato, ed ebbe Federico come segretario, luogotenente, confidente, Pier della Vigna, il quale, dice, seppe usare tanto bene le chiavi del cuore di Federico da togliere dal suo segreto quasi ogni uomo, cioè da diventare l'unico uomo di fiducia del suo signore. E adesso sentite questa affermazione. Per comprendere questa affermazione bisogna che sappiate già un po' il resto. A un certo momento gli altri cortigiani accusarono Pier della Vigna di tradimento e l'imperatore credette a quell'accusa calunniosa, pensa Dante, e qui Pier della Vigna afferma la propria innocenza. Così che il povero segretario venne imprigionato. E nella prigione, per sdegno, per disperazione, non potendosi difendere, sdegnando di difendersi, si ammazzò, si ruppe la testa contro i muri del carcere. E adesso capite l'affermazione di Pier della Vigna, fede portai al glorioso Uffizio, tanto che ne perdei li sonni e i polsi. Questa affermazione, fede, fedeltà, io fui fedele al mio imperatore. La colpa dunque non fu tanto neanche dell'imperatore, la colpa della mia condanna fu di quella meretrice, cioè dell'invidia, di quella meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti. La meretrice è la personificazione dell'invidia. Meretrice è, qui in termine generico, di dispregio. L'invidia, che è particolare delle corti, è particolare dei luoghi dei potenti, animò i cortigiani, gli altri cortigiani contro di me, e quelli seppero infiammare contro di me l'imperatore, il quale mi ritenne colpevole e mi condannò. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Anche questo è un po' un bisticcio, ma che non è assolutamente difficile, non è difficile per niente. Io credetti di sottrarmi all'ira e di sottrarmi al processo e alla morte infame, morendo come se avessi potuto evitare materialmente gli effetti di quella ira dell'imperatore, e fu ingiusto contro di me. Ma per le nuove radici d'esto legno vi giuro che giamai non ruppi fede al mio signor, che fu d'onor si degno. E qui rilevate due cose. Prima di tutto questo giuramento di essere stato innocente, e questo giuramento fatto nell'oltretomba, fatto nell'inferno, per le nuove radici di questo mio legno, di questa mia pianta, è un giuramento che tiene, al quale va prestata fede. Dunque Dante crede all'innocenza. E poi notate un'altra cosa: al mio signor che fu di onor si degno. Dunque, malgrado l'eresia di Federico, malgrado la sua ribellione alla Chiesa, c'è un senso sicuro di ammirazione per quel grande svevo, per quel grande imperatore. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancor del colpo che invidia gli diede. Dante rimane molto rattristato, colpito da questa confessione, e poi domanda, e Virgilio anzi domanda per Dante: spiega un po' al mio compagno, al mio allievo, come mai l'anima si lega dentro questi nocchi, dentro questi alberi, e dici se qualcuna può mai uscirne. E allora il tronco soffia e poi risponde: quando l'anima si stacca violentemente dal corpo per il suicidio, essa viene scaraventata da Minosse nel settimo cerchio, cade in la selva e dove cade germoglia, sorge in vermena, in virgulto e poi in pianta silvestra, in cespuglio e poi in albero. E le arpie, strappando le sue foglie coi loro becchi, fanno dolore e dal dolor finestra. Poi risponde alla seconda domanda: se qualcuna si libererà mai da questi alberi, da questi cespugli. Dice: tutte un giorno ci libereremo, e sarà il giorno del giudizio universale, quando dovremo ritornare su per riprendere i nostri corpi, come le altre verremo per nostre spoglie. Però non potremo rientrare nei nostri corpi neanche allora. Abbiamo disprezzato il corpo, staccandone lo spirito con la violenza del suicidio, e non ci sarà dato di rientrare nel corpo nemmeno allora, nemmeno dopo il giudizio universale. Trascineremo i nostri corpi qui per la selva e li appenderemo, quasi come impiccati, li appenderemo ai nostri rami. Qui le strascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi. E adesso c'è il secondo episodio, brevissimo, d'una drammaticità eguale a quella della confessione di Pier della Vigna, cioè l'episodio degli scialacquatori. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo che altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un rumor sorpresi, similemente a colui che venire sente il porco, il cinghiale, e la caccia alla sua posta, che ode le bestie e le frasche stormire. Ed ecco due, sono due anime, due spiriti nudi che corrono per sfuggire. Ed ecco due dalla sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendosi forte, che dalla selva rompieno ogni rosta. Quel dinanzi, ora accorri, accorri morte, invocava la morte. E l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava. Il secondo grida contro il primo questa frase ingiuriosa. Lano, non si furo accorte le gambe tue alle giostre del toppo, non scappasti così in fretta dopo la battaglia del toppo. E poi che forse gli fallia la lena di sé ed un cespuglio fece groppo. Siamo davanti a uno di quei versi di Dante, ce ne molti sapete, che lasciano addirittura stupiti di meraviglia. Quello che noi scriveremmo in 2-3 pagine Dante esprime in 11 sillabe, in un verso. E poi che nel secondo di questi scialacquatori, vero? Prima insulta quello che sta davanti, che fugge, che corre di più di lui, e poi, siccome si sente mancare la lena, non ha più forza per correre, di sé ed un cespuglio fece groppo. Questa azione del fare un groppo del proprio corpo e del cespuglio, cioè dell'immedesimarsi, del nascondersi dentro il cespuglio, è stupendamente, come sentite, resa da questo verso. Di retro a loro, e sentite il clamore adesso della selva piena dell'urlo delle cagne. Di retro a loro era la selva piena di nere cagne, bramose correnti come veltri che uscisser di catena. E queste cagne, apposta al femminile per indicare la ferocia proprio, i poeti quando hanno voluto indicare la ferocia hanno sempre ricorso al termine della cagna. Troveremo ancora in Dante questo esempio. Le queste cagne a correnti bramose si gettano sul cespuglio dove hanno visto evidentemente nascondersi lo scialacquatore. In quel che s'appiattò miserli denti e quel di laceraro a brano poi sen portar quelle membra dolenti. E allora, siccome da quel povero cespuglio profanato, strappato dalle cagne insieme con le membra dello scialacquatore, siccome da quel povero cespuglio esce una voce che si lamenta, Virgilio prende Dante per mano, lo conduce là e parlano e possono ascoltare la confessione di quell'anima tramutata nel cespuglio, la quale finirà per dire: io sono un suicida che mi sono impiccato nelle mie case. La grande figura di questo canto è quella di Pier della Vigna, Federico II dietro di riverbero, Federico II che dedicò tutta la sua vita al disegno di unire l'Italia sotto il suo scettro e farne il centro dell'impero romano, aspramente combattuto dai papi e dai comuni, finì col soccombere. L'accusa di tradimento, la condanna alla dolorosa fine di Pier della Vigna, furono certo un gran colpo per la causa imperiale e fecero esultare i guelfi, cioè i nemici dell'imperatore, perché se Pier della Vigna era reo, tutto il suo credito, tutto l'appoggio intellettuale e l'appoggio morale che egli aveva dato all'imperatore veniva a crollare. E se era innocente, Federico appariva un sovrano ingiusto e crudele. Dante, che era un appassionato sostenitore dell'idea imperiale, proprio nella forma che aveva brillato nella mente di Federico, Dante ammirava Federico e ammirava Piero, Pier della Vigna. Piero, anche condannato, anche dannato, protesta la sua innocenza, ma non ne risulta disdoro per Federico, come ha osservato molto bene Manfredi Porena, perché la vittima stessa dell'ingiustizia esalta il suo carnefice, tanto lo ama Pier della Vigna tanto amava il suo imperatore che si uccide non per fuggire il proprio dolore, ma per far cessare lo sdegno o per giustificarsi dinanzi al suo signore. Dunque non lui fu il colpevole e nemmeno l'imperatore fu il colpevole. Colpevoli furono i cortigiani, gli invidiosi. Federico resta il mio signor che fu d'onor si degno. E quindi vedete questa coppia, Federico II, Pier della Vigna, che risorge in tutto il suo fulgore. E quanto più Pier della Vigna è magnanimo, tanto più risulta grande al quale un simile magnanimo uomo è rimasto devoto, affezionato, anche nell'inferno. A togliere a questa riabilitazione ogni sospetto di parzialità, Dante ha tenuto a mostrarsi imparzialissimo, condannando Federico tra gli eretici e Pier della Vigna tra i suicidi, uno per il suo epicureismo, la sua eresia, l'altro per il suo suicidio. E quindi vedete che la condanna teologica che Dante impassibile infligge ai due serve ad accreditare la riabilitazione storica. Grazie a questa giustizia di Dante, che condanna questi due uomini che pure gli sono indubbiamente simpatici, grazie a questa giustizia di Dante noi crediamo alle parole di Pier della Vigna.